possiamo mettere a titolo e a icona di questa domenica l'ospitalità di Abramo, che ci viene raccontata nella prima lettura del libro della Genesi. Uno dei miei fratelli mi ha mandato anche una bella immagine di un'icona dedicata a questo argomento, che sento poi particolarmente bello, importante, anche perché io abito in una casa, in un luogo che è dedicato, proprio un po' a motivo delle querce, al ricordo di quell'episodio. E così forse ci è un pochino più facile entrare in nella interpretazione di un episodio come quello evangelico, che si presta a qualche interrogativo, un certo contrasto o apparente contrasto tra due modelli di vita che Gesù stesso sembra volere insinuare. Ecco, credo che partendo dall'ospitalità di Abramo ci può essere un cammino facilitato per entrare anche in punta di piedi nel Vangelo. Vi dicevo dell'ospitalità di Abramo, di questi tre misteriosi personaggi che vengono descritti continuamente cambiando, in certi momenti sembrano tre, in certi momenti sembrano uno, e lui stesso si rivolge a loro: mio signore, oppure miei signori. E poi sappiamo dal resto della scrittura che quel giorno, senza saperlo, Abramo accolse degli angeli. Ed è un passo del Nuovo Testamento in cui si raccomanda l'ospitalità. Quindi è interessante che la Chiesa abbia stabilito come lettura introduttiva al Vangelo di Marta e Maria questo episodio. Quale poteva essere l'intento? Io starei proprio all'interpretazione più semplice, più facile. Siccome qui nel Vangelo che abbiamo appena sentito proclamare si dice che questa donna di nome Marta accolse Gesù nella sua casa, e si vuole mettere in evidenza la virtù che con questo atto egli attua, e quindi si vuole partire da una lode della figura di Marta, proprio perché il Vangelo poi invece per il suo percorso tende a mettere più qualche dubbio su quello che fa Marta, invece a glorificare quello che fa Maria. Maria sta ai piedi di Gesù ad ascoltarlo e viene difesa e lodata da Gesù. A dire la verità, il rimprovero, che pure c'è, se si può dire rimprovero, tuttavia, di Gesù nei confronti di Marta non è tanto rivolto al suo servizio, ma al fatto che questo suo servizio è fatto in modo tale che essa rischia di perdere il centro di questo servizio. Intanto, fra parentesi, dico che è il servizio diaconale. L'abbiamo già visto anche in un altro testo, nelle domeniche passate. Allora, mi sono incuriosito, ho provato a guardare il verbo fare il diacono, e nel Nuovo Testamento prevalentemente esercitato da figure femminili, nel Vangelo soprattutto. È interessante questo. Il problema di questo servizio è abbastanza anche individuato dalla Nuova Traduzione, che dice che Marta era distolta dai molti servizi. Quindi questi servizi, anziché essere qualcosa che avevano una direzione, erano quasi una specie di distrazione. Era distolta dai molti servizi. E poi c'è anche un'altra espressione che aiuta ancora a capire qualcosa di più del fine del rimprovero del Signore. Dice che lei faceva questo fatto stando attorno, quindi era come una specie di periferia che quasi rischiava di non incontrare mai il centro, che era la persona di Gesù, l'oggetto dei servizi era la persona di Gesù. E quindi forse si può pensare così, che non il fatto di servire in sé era sbagliato, ma forse il modo, l'intenzione del cuore, che non riusciva a cogliere il perché si fanno le cose. Tante volte succede anche a noi, no? Si fanno tante cose e si perde a un certo punto la bussola, dice: ma perché io sto a fare questa cosa qua? Che senso ha? Ecco, riorientare tutto al centro della nostra vita, che evidentemente è la persona di Gesù, il suo mistero pasquale e tutto quello che questa genera nella nostra vita, sia personale sia comunitaria, questo è il punto. E quindi non si tratta di non lavorare, credo, ma riorientare tutto al suo vero ultimo fine. E succede infatti tante volte poi nella vita che, quando soprattutto accadono dei fatti gravi, ci si accorge: ma guarda, mi affannavo in questo, ma la cosa più importante, e Gesù lo dice, di una cosa c'è bisogno, era un'altra, io la trascuravo, questa cosa più importante. Succede, quindi, ancora non per dire che si fa male a lavorare, ad affannarsi per tante cose, bisogna pur farlo, no? E l'ospitalità è sacra. E per questo, appunto, la Chiesa ci mette l'ospitalità di Abramo. Quello che fa Marta è giusto ed è bello, però va un po' orientato, un po' recuperato all'interno di una vita più centrata al suo vero fine. Ancora, mi piace ricordare quel titolo di uno dei libri di Don Giuseppe, la coscienza del fine. Lui appunto continuamente si fa questa domanda: ma io, facendo queste cose che sembrano anche pur oggettivamente importanti e belle, però ho dimenticato il mio vero fine. È impressionante, perché in effetti erano cose molto belle che faceva, eppure anche lui avvertiva questa crisi di coscienza, questo scrupolo del fare le cose perdendo a volte la motivazione profonda di esse e anche il loro fine. Ecco, quindi io proverei a intendere così anche il motivo per cui la Chiesa ci ha messo dentro questa liturgia che comincia con l'ospitalità di Abramo. A questo poi devo aggiungere la mia esperienza, ma quella anche di molti di voi qui presenti, più feriale, perché in questi giorni ancora abbiamo sentito parlare di questa casa, di Marta, di Maria, di Lazzaro, loro fratello. Gesù va perché Lazzaro è malato, Lazzaro è morto, Lazzaro deve essere risvegliato dalla morte. Indubbiamente fa impressione notare come nel racconto di Giovanni la figura di Marta è massimamente glorificata, proprio non c'è nessun segnale di una minore valutazione del suo operato. È bellissimo il fatto che ancora lei, la prima che appena sente che Gesù sta arrivando, che gli va incontro, intrattiene con lui un dialogo molto forte, molto vivo, sulla questione della morte del fratello. È un dialogo che Gesù tiene e indirizza verso il tema che per lui è più importante, che è quello della fede e del rapporto con lui. Ecco, quindi Marta fa una bellissima figura nel capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, ma in particolare, resto ancora su questo, e mi ha colpito, proprio perché stavo pensando alle Marta e Maria di Luca di oggi, un punto del testo di Giovanni sul quale volevo tornare con voi. Quando è finito il primo dialogo tra Marta e Gesù, a quel punto Marta lascia lì Gesù dove si trova e torna da sua sorella. E il Vangelo dice così: dette queste cose, aveva appena detto io credo che tu sei il Signore, eccetera. Se ne andò e chiamò Maria, sua sorella, di nascosto dicendole, il Maestro è qui e ti chiama. Perché fa questo Marta? Perché il Vangelo aveva appena detto che Maria era rimasta in casa, seduta, si vede che insomma era un personaggio un po' sedentario, tutti i Vangeli testimoniano questo. Solo che quel seduta lì non era così luminoso come il seduta di oggi. Oggi è seduta ad ascoltare Gesù, come siete voi seduti, tutti noi siamo seduti ad ascoltare il Vangelo. E lì invece lei era seduta con i giudei a piangere un morto, quindi una situazione un pochino più, così, alla luce del Vangelo, criticabile. Cioè il Signore stai lì seduta con i giudei, muoviti, vagli incontro, segui l'esempio, buon esempio di tua sorella Marta. Ecco, se le cose stanno così, allora si capisce che Marta ha una delicatezza nei confronti di sua sorella. Lascia il Signore e va a chiamare sua sorella. Già il Vangelo aveva fatto vedere cose simili, no? Persone che incontrano Gesù scoprono che veramente vale la pena andargli dietro, loro vanno a chiamare il loro fratello, il loro amico, così. Vieni anche tu a vedere. Anche la Samaritana va a chiamare i suoi compagni, i suoi concittadini. Ecco, e sono tutte belle immagini della missione della Chiesa, che viene presentata mai come, adesso mi pongo il dovere di andare a evangelizzare il mondo, ma vengono fuori da un incontro col Signore che non mi lascia tranquillo finché non comunico la bellezza di quello che io per primo ho sperimentato. Ecco, allora, mi ha colpito l'altro giorno proprio questo particolare, che Marta va da sua sorella e le dice, il Maestro è qui e ti chiama. Cosa che si è inventata, cioè o il Vangelo qui ha un buco e non ci riferisce tutto, ma Gesù non le aveva detto fatto, va a chiamare tua sorella. Il dialogo era stato a ben altri livelli. E questo allora mi fa pensare che Marta cerca in questo momento di interpretare quello che il Signore farebbe anche per sua sorella. E quindi la va a chiamare e le dice che il Signore la chiama, pur forse il Signore non avendola chiamata, perlomeno esplicitamente. Cioè si fa lei trasmettitrice di un messaggio cercando di interpretare le intenzioni del Signore. Questo è molto interessante, a me succede qualche volta in ospedale, ma vedo che succede anche ai nostri amici diaconi quando vanno, che siccome ci sono delle suore molto zelanti, molto sante, visitano i malati, parlano con loro, poi vengono a chiamarti e ti dicono, ah sa, Don Francesco, quella malata ha chiesto la confessione. Io prendo su, parto, vado da quella malata, assolutamente questa qua non aveva chiesto la confessione. La cosa quindi si riduce in una amabile conversazione. Ma capisco, non mi arrabbio mai con le suore, cerco di non arrabbiarmi mai con nessuno, comunque con loro in particolare, perché capisco che c'è del buono in questo loro santo impeto di voler addirittura interpretare di più di quello che la persona stessa vorrebbe fare, sentirebbe il bisogno di fare. Ecco, credo che qualcosa del genere ci sia qui in Marte, in questo suo andare a chiamare la sorella. Vieni anche tu, ti chiama, mica vero, però ti chiama, vieni. Ecco, che cos'è che mi ha colpito? Il fatto che si aiutano queste due sorelle a vicenda. Si aiutano. È un po' diverso da oggi, che un po' si ostacolano, no? Una tende a mettere l'altra in discredito, è sempre un po' triste quando qualcuno mette in discredito qualcun altro, poi addirittura davanti a Gesù, eleggendolo quasi fosse un giudice. E invece è bello questo esempio positivo di queste due sorelle che si aiutano, e si aiutano in questo compito sublime di portare l'una verso il Signore e aiutarsi l'un l'altra ad andare verso il Signore, facilitare l'incontro con Gesù. Ecco, quindi io sono stato un po' dentro a tutti questi pensieri, queste sollecitazioni, quando mi sono trovato di fronte a questo Vangelo. Quindi io questa volta con voi non vorrei tanto porre l'accento, tanto se mi hai parlato tante volte sulla questione della vita attiva, vita contemplativa, la promozione umana o la fede, le preghiere o le opere, insomma sono cose che sappiamo tutti, e poi il vero antidoto è il Vangelo di tutti i giorni, che ci fa vedere che la nostra vita è profondamente unitaria, non deve andare avanti a suon di contrapposizione di modelli, che sono sempre modelli teorici, non corrispondenti alla storia reale. Allora, io oggi starei più su questo fatto, l'ospitalità verso il Signore. E anche i diversi modi in cui l'ospitalità viene fatta. Anche in Abramo si vede, no? Abramo, c'è il servo, c'è Sara, ognuno ha il suo compito e sono diversi necessariamente. Abramo deve un po' fargli compagnia, deve stare un po' lì, anche se qualcosa fa anche lui, va a prendere il vitello. La varietà dei modi della nostra vita deve essere rispettata e tenuta alta. Mai facciamola diventare un oggetto di vertenza, di contrasto, di contrapposizione, di diverse valutazioni. Io sono meglio, tu sei peggio, tu devi cambiare. Non è questa cosa qua. Perché siamo tutti dentro questa grande opera che è l'accoglienza del Signore, della sua persona. Poi con lui probabilmente c'era anche un sacco di altra gente, i 72 che erano tornati a riferirgli, poi ho pensato anche al Samaritano, adesso non so, le cose sicuramente molto belle e anche molto suggestive che vi avrà detto Don Domenico domenica scorsa sul Buon Samaritano, ma una cosa si può dire di collegamento ancora qui, la parabola del Samaritano spingeva molto verso il fare, quasi che il Vangelo, subito dopo, perché è attaccato a questo Vangelo di oggi, a quello del Samaritano, guarda che questo Vangelo volesse un po' come riaggiustare le cose. Dice, no, un attimo, non pensate che adesso sia tutto un gran sgomitare, fare questo, quest'altro, cadere nel rischio dell'efficientismo, anche il Papa lo dice, non dobbiamo essere pelagiani. Non è questo. E quindi forse è realmente un aggiustamento. Uno poteva uscire dalla parabola del Samaritano dicendo adesso bisogna proprio fare tutto così come fa Marta, e invece no. Meno male c'è anche Maria che sta ferma lì. Sì, questo senz'altro si può pensare. Il Vangelo continuamente nella sua armonia globale è fatto di questi su e giù, che continui aggiustamenti, continui lievi cambiamenti di rotta che aiutano anche noi a cogliere tutto con grande equilibrio. Ma c'è da tener conto di un aspetto dell'opera del Samaritano, che è quella che dopo aver fatto lui il suo soccorso, porta il ferito all'albergatore e glielo affida e gli dà anche dei soldi, questo albergatore. E quindi qui c'è tutto effettivamente il tema dell'accoglienza, dell'ospitalità del povero. E quindi forse può essere questo il filo che congiunge anche i due episodi, o perlomeno la parabola del Samaritano e l'episodio delle due sorelle. Anche nell'opera di carità verso quell'uomo ferito sulla strada, anche in questo ci sono diverse mansioni, diversi modi, diversi compiti, e ognuno ha la sua parte. Ma vi dico anche un'ultima cosa che è molto legata alla storia di questi ultimi tempi della nostra comunità parrocchiale, anche civile, in seguito al terremoto, anche perché stamattina ho avuto un incontro proprio prima della messa, sono stato un'oretta con l'assessore. Allora, qual è il punto, il problema? Ne abbiamo parlato anche altre volte di questa cosa qua, che il mattino del 20 di maggio nel teatrino di San Martino si sono trovate 5 persone, il povero Ignazio e il povero Sava, che adesso sono già in cielo e se la ridono di questi discorsi, e poi c'era l'Irene, e poi c'era un altro ragazzone con la barba che si chiama Lorenzo, e poi c'era Abrar dal Pakistan. Ci siamo chiesti cosa facciamo adesso, perché questi qua sono fuori casa, gli abbiamo dato un po' di colazione, però nel giro di poche ore abbiamo dovuto dire bisogna che li prendiamo in casa, non ci sono più luoghi parrocchiali dove ospitarli. Allora l'Irene se la sono presa le sorelle, io ho preso Ignazio e Sava, i fratelli del Bottazzi, e poi invece gli altri due sono andati in casa dei fratelli alla Dozia, e lì sono ancora. Allora, cosa succede? Che scatta una legge per cui tutti quelli che perdono la casa e sono in una situazione di non loro casa nuova, ma sono un po' sistemati qua e là, percepiscono una somma dal comune, che in realtà poi è una somma che viene dalla regione, una somma mensile. E quindi qui l'assessore mi è venuto a dire: oh, è da un anno che vi mandiamo queste somme, cosa facciamo? Chiudiamo, perché qui non si può. Diteci che cosa volete fare delle vostre opere parrocchiali, se avete intenzione di rimettere queste persone così, così noi finiamo di pagare questi contributi. Allora ho detto: no, come? Un attimo. E se c'è una cosa bella che noi abbiamo tratto dal pur infausto terremoto è proprio questa, che ci ha aiutati, questo avvenimento, a fare una cosa che da tanti anni ci dicevamo e che per tanti anni abbiamo anche fatto concretamente, cioè di prendere in casa i poveretti, a tanti titoli poveretti, in tanti modi. E quindi noi siamo contenti, anzi, anche quando verranno, chissà quando, rimesse a posto queste case, noi non abbiamo intenzione di rimettere come in una specie di ghetto i poveretti, i malati, gli ultimi. Vogliamo tenerceli nelle nostre case, e se ce ne chiederanno di ospitare degli altri, va bene, come si faceva una volta qui a San Martino, ci si guarda in faccia e dice: oi, ci hanno chiesto per chi è che è disponibile per? Ecco, questo io ho detto. Siamo appunto nel tema dell'ospitalità di Abramo, no? Anche dicendo: quindi va bene, sospendete pure i contributi, però non è che adesso sono scomparsi i poveri, quindi non costano più, quindi vedete voi, insomma, cosa fare, questo mi interessa meno. Ma sappiate che in ogni caso per noi il terremoto è stata un'occasione bella per smettere di pensare a una chiesa fatta di strutture, ma invece una chiesa fatta di famiglie. Questo è il punto. Mi piace oggi ricordare questo, perché le parole che ascoltiamo dal Signore sono in questa direzione, mi sembra, e perché anche in prospettiva dovremo molto parlare di questo. È stato interessante che abbiamo fatto una chiacchierata anche in montagna, e una delle domande che mi è stata fatta, sulla quale io non ho risposto perché ero ancora un po' in stato embrionario di questi ragionamenti, questi pensieri, è stato proprio quello sull'accoglienza. E noi, per l'accoglienza, cosa facciamo? Proviamo a ispirarci un po' a quanto oggi il Signore ci vuole dire.